File 48. Pagina 359. Italo Grimaldi, anch'egli macellaio, era iscritto al Partito Comunista. Come ricordato dalle memorie di Montesacro, egli fu arrestato il 23 dicembre con altri compagni per l'azione del delatore Ubaldo Cipolla e fucilato a Forte Bravetta il 30 dello stesso mese. Antonio Righi, partigiano combattente di bandiera rossa, con il compagno Guido Gori, fu vittima del rastrellamento di Monte Mario avvenuto nella giornata del 26 ottobre 1943. Individuati, furono entrambi trasportati nelle loro abitazioni per prelevare due coperte, una pala e una zappa. Dopo essere stati mostrati per le vie del quartiere, Antonio e il compagno furono condotti in aperta campagna, furono costretti a scavarsi la fossa e davanti agli altri rastrellati trucidati a colpi di mitra. Come ricordato da D'Agostini e Forti, fu impedita ai familiari di recuperare i loro corpi. La pietosa opera fu effettuata di notte da parte dei militi dell'UNPA, Unione Nazionale Protezione Antiaerea. Istituto Nazareno. Appena entrati nel vasto androne dell'Istituto Nazareno, l'occhio del visitatore si sofferma immediatamente sull'enorme trittico di marmo rappresentato dalle memorie degli ex alunni dell'istituto caduti in guerra. Durante il conflitto italo-turco del 1911, nella seconda guerra mondiale, in combattimento o perché esponenti della resistenza romana. Dell'avvocato Carlo Zaccagnini si è ampiamente parlato nella scheda riguardante i martiri mutilati, mentre si ricorda qui la figura di Paolo Petrucci, originario di Trieste, professore. Filologo, umanista e destinato ad una brillante carriera universitaria, pacifista per istinto, antifascista per vocazione, ribelle con tutta l'anima alla guerra folle del 40, ma non avrebbe voluto che i suoi sentimenti potessero essere sospettati di essere diversivo ad ogni sentore di viltà e acquiescenza. E partì per la tragica altra sponda del Mediterraneo. Buonaiuti. Dall'Africa venne rimpatriato per aver contratto una grave forma di infezione addominale. L'8 settembre Petrucci si trovava a Palidoro, dove comandava una compagnia di lavoratori militarizzati. Egli si assunse la responsabilità di sostenere un combattimento impari con i tedeschi, sfuggì alla cattura e raggiunse la zona liberata per addestrarsi come paracadutista. Il 12 settembre, con alcuni compagni, attraversò le linee nemiche attirato dall'idea garibaldina di formare reparti di volontari italiani con bandiera tricolore combattenti a fianco dell'esercito alleato. Buonaiuti. Egli raggiunse il comando alleato che qualche giorno dopo gli affidò alcuni compiti di intelligence a Roma. Nella capitale ebbe numerosi incontri con gli ambienti intellettuali antifascisti, come per esempio nello studio dello scultore marino Mazza Curati in via Margutta, impegnati nell'evoluzione della lotta partigiana. Fu ospite di alcuni amici in via Buonarroti 29, nei pressi del Colle Oppio, e si fece chiamare Pietro Paolucci. Il rifugio non risultò sicuro. Il 14 febbraio il famigerato Scarpato fece irruzione nell'abitazione per arrestare la padrona di casa, Enrica Filippini Lera, che collaborava con il PC. La casa venne minuziosamente perquisita e gli occupanti, la Filippini Lera, Vera Micheline Salomon, ritenuta ebrea per la delazione di una compagna di scuola ma in realtà di religione valdese, Paolo Buffa e il nostro Paolucci, arrestati. Petrucci venne trascinato nella vicina via Tasso insieme ad Erika e Vera. Qui vi rimase 7 giorni, per essere poi trasferito il 20 febbraio a Regina Coeli. Per il tribunale tedesco di guerra egli risultò innocente. Evidentemente il falso nome fu d'ausilio per nascondere i suoi trascorsi da partigiano combattente e quindi assolto da qualsiasi imputazione, come risulta dai verbali del processo Kappler. Comunque, malgrado l'assoluzione, fu incluso nella lista dei nominativi per le ardeatine per un errore, uno dei 5 in eccesso rispetto ai 330, del tenente delle SS Tunat. Italo Zingarelli, ospite del carcere della Lungara, racconta nel suo diario quel 24 marzo. Dal primo piano si è udito un paio di volte un terribile urlo di donna. Pietro, Pietro, era la fidanzata del professor Pietro Paolucci. La giovane l'aveva visto scendere per le scale assieme agli altri, ma certo un po' più adagio perché miope. Quando l'arrestarono in casa, siccome lui non rimase con la faccia al muro e con le mani in alto, picchiandolo gli ruppero gli occhiali e in carcere non ebbe modo di averne altri. Pietro, Pietro, urla ancora la donna con le mani aggrappate ai ferri del finestrino. Non pare che Pietro abbia risposto. Giù nell'androne facevano un appello. Insegnanti e studenti. Molti furono i giovani della borghesia romana, specialmente gli studenti dei licei classici Dante Alighieri, Visconti, Virgilio, Umberto I, Giulio Cesare, Mamiani, Tasso, oltre che del Cavour, primo liceo scientifico della capitale, che erano animati negli anni 1940-1943 di una sensibilità attenta agli aspetti sociali e persino politici, orientata alla inevitabile clandestinità e ad una forma di opposizione ante litteram. Sensibilità che era frutto e sintesi delle difficoltà che si riflettevano immediatamente nella scuola. Nel nostro percorso ci siamo soffermati su varie figure di professori e studenti che, come antifascisti, combatterono a Porta San Paolo, si schierarono con i partiti antifascisti e furono organizzatori della lotta e caddero alle ardiatine, alla storta o morirono in carcere come Ginzburg. Nel contempo, a seguito delle leggi razziali, abbiamo cercato di approfondire la diaspora degli insegnanti, dei docenti universitari e degli studenti ebrei, costretti ad abbandonare il mondo della scuola e degli atenei. Qui in particolare vogliamo ricordare le organizzazioni dei professori e degli studenti che rappresentarono un aspetto fondamentale nella resistenza all'oppressore. L'idea di costituire una libera associazione di insegnanti sorse pochi giorni dopo il 25 luglio, in un gruppo di professori appartenenti a vari partiti politici antifascisti. Essi si proponevano fin da allora di raccogliere le forze sane della scuola italiana, allo scopo di risollevare la scuola stessa dalle tristi condizioni in cui 20 anni di tirannide fascista l'hanno ridotta, e insieme di risvegliare negli insegnanti la consapevolezza della dignità della loro missione e la coscienza dei loro diritti, dalla voce della scuola. Per quel che riguarda insegnanti e professori, si distinse l'Associazione Italiana Insegnanti, in stretto contatto con quella degli studenti. Dopo l'8 settembre, un gruppo di insegnanti, tra i quali si segnalarono Albertelli, Canalis e Gesmundo, si prefisse come base di lotta il perseguimento delle rivendicazioni della categoria, la promozione del rifiuto di prestare giuramento di fedeltà al regime repubblichino e la mobilitazione del corpo insegnante. Fu costituito il Comitato Provvisorio di Agitazione, allo scopo di organizzare negli ambienti scolastici la lotta contro i tedeschi e contro ogni iniziativa tendente a restaurare le istituzioni fasciste. Dalla voce della scuola. Per quel che riguarda insegnanti e professori, si distinse l'AIDI, Associazione Italiana Docenti, in stretto contatto con l'associazionismo degli studenti. Abbiamo già visto che gli studenti avevano nell'Associazione Rivoluzionaria Studentesca Italiana di Orlando Posti Orlandi e di Ferdinando Agnini, in Romualdo Chiesa da parte dei giovani cattolici comunisti e in Massimo Gizio, i loro riferimenti di lotta per le idee e di lotta armata. Roberto Inverardi del Tasso, ad esempio, scrive: Nella mia classe si formò un gruppo spontaneo di ragazzi che voleva far qualcosa contro l'occupazione tedesca. Cominciammo a compilare dei manifestini, con le lettere ritagliate dai giornali, incollate su un foglio di carta, a formare frasi di protesta, e li distribuimmo nei vari locali della scuola. I loro organi di stampa clandestini erano la voce della scuola per gli insegnanti e la nostra lotta per l'organizzazione dei giovani resistenti di Montesacro. Il lavoro clandestino, specialmente quello degli studenti, si intensificò. E i giovani si organizzarono per la stampa, per lo più in ciclostile, dei volantini di protesta che venivano distribuiti ovunque fosse stato possibile. Il 29 gennaio fu proclamato lo sciopero generale della scuola e dell'università, una giornata tragica che si concluse con il mortale ferimento di Gizio. Al Tasso, la notizia della morte di Massimo venne comunicata agli studenti con un volantino. Ma già nell'autunno 1943 il giovanissimo Alfredo Reichlin, ormai diplomato, era stato protagonista in un fatto clamoroso. Egli, armato di pistole in compagnia di Luigi Pintor, fece irruzione in presidenza del Tasso, ingiungendo al preside amante di non ostacolare in alcun modo uno sciopero della scuola, una delle prime manifestazioni resistenziali romane. I tre professori caduti ardeatini, ora ricordati nel marmo al liceo ginnasio Giulio Cesare, furono commemorati il 16 aprile 1944 nella Basilica di Santa Maria Maggiore, per iniziativa dell'Associazione Italiana Insegnanti e dell'Unione Studenti Italiani. Alla messa funebre parteciparono numerosi insegnanti e studenti di tutta Roma, sui visi di tutti il cordoglio, l'indignazione, il commosso e fremente raccoglimento. Al termine della cerimonia, la folla dei convenuti si trattenne sulla scalinata prospiciente la basilica. Vi furono parole di sdegno e di incitamento pronunciate da un insegnante nel rievocare gli amici trucidati. Ne seguì una vibrante manifestazione di indignazione all'indirizzo degli oppressori tedeschi da parte della folla commossa. Mentre la manifestazione volgeva al termine e la folla si stava disperdendo a piccoli gruppi, un provocatore fascista chiese aiuto ad alcuni finanzieri della vicina caserma della Guardia di Finanza in via dell'Olmata per poter far arrestare un gruppo di studenti che distribuiva manifestine ai passanti. Dall'appassionato resoconto della voce della scuola stralciamo ancora. La folla reagì per impedire l'arresto dei giovani e poiché il traditore fascista minacciò di far uso delle armi, un patriota intervenne in aiuto degli studenti e lo giustiziò con alcuni colpi di rivoltella. Scrisse Vincenzo Orangio Ruiz nel 1945: «Gli uomini che oggi onoriamo hanno proclamato di fronte al mondo che la scuola italiana ha conservato intatto, attraverso 20 anni di apparente servitù, quell'anelito di libertà in cui culmina ogni insegnamento che non sia vana somministrazione di pensieri altrui». Non si trattò solamente di una partecipazione maschile. Sia nell'associazione degli studenti che in quella dei docenti spiccavano molte donne e ragazze come Laura Lombardo Radice, Vera Michelin Salomon, Enrica Filippini Lera e Adele Bei. Oltre agli insegnanti e agli studenti patrioti e combattenti, il cui lungo ma non completo elenco qui riportato testimonia la valenza, lo spessore sociale della loro lotta e del loro sacrificio, si vuole qui ricordare brevemente anche la figura di Don Pietro Vannutelli, professore di latino e greco al liceo ginnasio Ennio Quirino Visconti. Il sacerdote, tra l'altro, ospitava nella propria abitazione, nei pressi della Chiesa Nuova, famiglie di ebrei. Come rivelò Maria Michetti in un'intervista a Portelli, il sacerdote era un antifascista, un personaggio incredibile, eccezionale. Pertanto l'epigrafe in latino apposta al Visconti per ricordare le sue qualità di insegnante, di studioso del Vangelo e di uomo ricolmo di umanità, non suona enfatica e di circostanza. I caduti dei Cavalieri di Colombo. La Knights of Columbus Charities Inc., Italian Welfare Fund, in italiano semplicemente Fondazione Cavalieri di Colombo, iniziò ad operare nel maggio del 1927, quando venne inaugurato sul lungotevere Flaminio il campo dei Polverini, che, istituito in adesione al desiderio espresso dal Sommo Pontefice di favorire la gioventù romana, è concesso in uso gratuito alle parrocchie, istituti ed enti cattolici debitamente autorizzati. Nella bacheca del Pastore Angelicus, al lungotevere Flaminio, si possono ripercorrere, attraverso le fotografie e gli articoli di giornale, i momenti salienti della vita associativa e delle attività sportive e caritatevoli della Fondazione. La grande memoria di marmo, in ricordo degli 84 caduti, dei quali 15 medaglie d'oro, fu apposta il 29 ottobre 1994, durante una solenne cerimonia. Essa così recita: «Nella luce del cielo di Roma, qui sulle rive del Tevere, nel campo ricreativo Pastore Angelicus dei Cavalieri di Colombo, serenamente temprarono nella fede cattolica il corpo e lo spirito, chiamati a compiere il più alto dei doveri per la patria, fecero l'olocausto della propria vita, eroicamente assurgendo nella divina luce dell'eternità». Accanto ai militari delle varie armi, morti combattendo nei campi di battaglia, troviamo troviamo e ritroviamo citati alcuni partigiani cattolici e alcuni caduti della Resistenza romana. Ferruccio Boninsegni, partigiano, Collegio Nazareno. Maurizio Giglio, tenente Polizia di Stato, Congregazione Materboni Consili. Massimo Gizio, partigiano, parrocchia San Roberto Bellarmino. Luigi Migliarini, partigiano, parrocchia Santa Maria in Via. Franco Moretti, partigiano, parrocchia Santa Lucia, circonvallazione Clodia. Vincenzo Nardini, partigiano, parrocchia Santa Maria in Via. Ivano e Amoretti, fossa Ardeatine, parrocchia di Santa Croce Flaminia. Manfredi Azzarita, fossa Ardeatine, istituto Marcantonio Colonna. Marcello Bucchi, fossa Ardeatine, istituto Marcantonio Colonna. In basso una targhetta di bronzo ricorda che ogni anno, il 4 novembre, il parroco di Santa Croce al Flaminio celebra la messa al campo ai piedi di questa lapide, alla presenza della gioventù e delle famiglie dei prodi caduti. Informazioni e notizie raccolte presso la Fondazione Cavalieri di Colombo. Michele Testa. Il Romolo di Tor Sapienza, come lo definì un giornalista nel 1993, nacque a Cerce Maggiore, Nessagno. Studiò a Napoli e ritornò al paese natale, dove condusse sul finire dell'Ottocento titaniche battaglie per l'affrancamento delle terre dal giogo del latifondo patrizio, colluso con le autorità regie locali. Michele venne eletto consigliere comunale, dichiarando di insediarsi non in nome di Sua Maestà Umberto I, ma in nome del popolo, e dimostrando fin da allora, era il 21 novembre 1897, attraverso l'esercizio del suo incarico, di rendersi efficacemente più utile ai bisogni della sua gente e del paese in rovina, di Marzio. A Cerce fu agrimensore, commesso di farmacia e ufficiale postale. Successivamente entrò nelle Ferrovie dello Stato. Fu la moglie che nel 1902 fece a sua insaputa la domanda di assunzione, ma la direzione lo inviò dapprima a Casale Monferrato, poi in Ciociaria, 1913, e finalmente a Cervara di Roma, come capostazione di un casello semi-abbandonato nella campagna romana, dove si stava completando l'opera di bonifica iniziata nel 1919. Il vulcanico Michele, erede dei battaglieri sanniti, in questo lontano paese si dedicò ad un'opera letteraria monumentale e ancora tutta da scoprire. Con le agevolazioni per la bonifica dell'agro romano, Michele e 9 soci costituirono nel 1921 la cooperativa Tor Sapienza di edilizia rurale, che nel gennaio 1922 ottenne un mutuo di 800.000 lire per la costruzione di 25 villette rurali. Tali villette, malgrado gli ostacoli burocratici, i tentativi di corruzione e le intimidazioni, furono inaugurate il 20 maggio 1923, data ufficiale di nascita della borgata. Nel frattempo, essa aveva cambiato nome da Cervara a Tor Sapienza e vi si erano insediate le rappresentanze delle autorità nazionali e comunali. In poco tempo, accanto al primo nucleo di 25 case, sorsero centinaia di nuclei abitativi. Tutti facevano bella mostra di sé in quella plaga dove pochi mesi prima regnava il cardo e la pecora, nonché l'avido mercante di campagna, di Marzio. Ma il dinamico sannita non poteva che essere inviso al regime fascista. Nel settembre del 1923 fu addirittura licenziato dall'impiego in ferrovia per scarso rendimento. Un fatto questo che divenne un'arma per la questura fascista. Nel 1925 Michele fu addirittura esonerato da presidente della cooperativa. Da allora fu oggetto di persecuzioni, di spedizioni punitive da parte di squadracce, e l'area di Tor Sapienza, col suo vivace ponentino meridiano, fu tutta grigia di minacce, di paura, di soprusi, come scrisse in quel periodo. Il 17 novembre 1935 venne arrestato alla stazione Termini per aver esclamato «Ma che guerra è questa?» e condannato al confino di Padula per un anno. Ridotto a 6 mesi in appello, liberato nel maggio 1936, diffidato nell'agosto 1939. Michele morì il 24 settembre 1944, dopo aver saputo arrestato il ciarlatano pazzo, seppellito il fascismo nella sua stessa cloaca. Il Centro Anziani, l'associazione culturale del casale occupato di Tor Sapienza, portano il nome di Michele, il Romolo di Tor Sapienza, mentre la sua monumentale opera di produzione letteraria, come il Diario e Saggi Storici, attendono ancora di essere portati alla luce e divulgati. Pagina 367.